Gli ultimi incontri di Gesù durante il suo soggiorno a Gerusalemme, nella spianata del Tempio, diventano degli scontri. Tutti gli evangelisti presentano questa situazione di rottura che ha segnato la fine della vita di Gesù. In particolare Matteo dà una particolare enfasi a questo contrasto. Forse perché la scuola di Matteo, che si trovava a lavorare verso gli anni Ottanta in un contesto di forte polemica con la nuova sinagoga riorganizzata da Yohanan ben Zakkai, era in polemica con la struttura giudaica riformata che tentava, dopo la distruzione del Tempio, di conservare la propria identità giudaica. E si era quindi chiusa e contrapposta al gruppo cristiano. Aveva mandato via coloro che riconoscevano in Gesù il Messia. È cominciato un autentico scontro con situazioni pesanti di polemica verbale e forse anche di contrapposizione, con delle conseguenze dolorose per i cristiani, perché si trovavano a essere in una posizione di minoranza senza diritti e protezione civile. Il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo conserva proprio questo tono di forte polemica. Inizia l'ultimo grande discorso, quello escatologico finale che guarda il compimento definitivo della storia, e occupa i capitoli 23, 24 e 25. E corrisponde al primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo, quello programmatico, che comprende i capitoli 5, 6 e 7, abitualmente conosciuto come il discorso della montagna. Il discorso escatologico, che propriamente è contenuto nel capitolo 24, ha un preambolo nel 23 e una appendice parabolica nel 25. Il capitolo 23 contiene forti e pesanti rimproveri che Gesù muove agli scribi e ai farisei. Troviamo una raccolta di guai, che sono il rovescio della medaglia delle beatitudini. Come il discorso della montagna si apre con la congratulazione a coloro che accolgono il regno di Dio, così il discorso definitivo si apre mostrando la rovina per coloro che rifiutano questa parola e questa accoglienza. Il capitolo 24 contiene una formulazione antica della prima comunità cristiana in linguaggio apocalittico, cioè si annuncia la fine. Non è facile capire in che senso si parli di fine. Anzitutto, il primo obiettivo è quello di annunciare la fine di Gesù, cioè la sua drammatica passione e morte. È il dramma del rifiuto che porta alla rovina, alla distruzione della sua vita. L'annuncio apocalittico è tipicamente pasquale, è il capovolgimento della sorte. L'ucciso viene glorioso sulle nubi del cielo. È l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù come capovolgimento della storia operata da Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dio ha fatto questa meraviglia. L'altra prospettiva di fine riguarda la città di Gerusalemme. Nell'anno 70, infatti, gli eserciti romani conquistarono la città e la distrussero. Fu una fine decisamente dolorosa per la comunità giudaica che perse il Tempio e tutta la liturgia connessa con il Tempio. Il 70 determinò un cambiamento radicale e il gruppo della sinagoga di una scuola di farisei che organizzò la riforma cercò di sopravvivere a questo disastro. In qualche modo la comunità cristiana primitiva ha visto in questo discorso escatologico l'annuncio dell'escaton, della fine di Gerusalemme, di quella struttura del Tempio destinato a finire. Ma in fondo, in controluce a questi due fatti ravvicinati, la morte di Gesù, la fine del Tempio, c'è anche la prospettiva universale della fine del mondo. È il compimento finale. Non è un testo che voglia offrire delle indicazioni per sapere quando capiterà, ma indica che la storia sta andando verso un suo compimento, che può essere tragico proprio alla luce delle due tragedie già capitate, l'uccisione del Messia e la distruzione della città santa. A questo antico testo apocalittico, conservato quasi uguale in Marco e in Luca, Matteo ha aggiunto un altro capitolo, che è il 25, con tre parabole che gli sono proprie. Come ha fatto con le tre parabole del rifiuto di Israele, adesso propone tre parabole dell'impegno fedele. E anche in questo caso ha uno sguardo sulla storia della salvezza. Le tre parabole non dicono la stessa cosa, ma prendono di mira situazioni diverse nell'ambito della storia. Sono la parabola delle 10 ragazze che vanno incontro allo sposo, dei servi a cui sono affidati i talenti del padrone e il cosiddetto giudizio universale, quando il Signore radunerà tutti i popoli e separerà come un pastore le pecore dai capri. Vediamo rapidamente ciascuna di queste parabole. La prima è ambientata in un contesto tipicamente palestinese. È un villaggio che celebra una festa di nozze. Sebbene faccia riferimento a usi e costumi locali, non c'è una coerenza narrativa molto forte. E il testo si presenta piuttosto come una allegoria, una rilettura metaforica della storia della salvezza con l'immagine dell'amore, dell'incontro nuziale, dell'incontro dello sposo con la sposa, immagine cristologica importante. Lo sposo è atteso. Vuol dire che non c'è ancora. Le ragazze aspettano lo sposo. 10 vergini vanno incontro allo sposo. Sono divise in due gruppi. Questo lo dice il narratore, ma non lo si capisce immediatamente. 5 sono sagge e 5 sono stolte. Io direi con un linguaggio più corrente, stupide. Da cosa si capisce quali sono sagge e quali sono stupide? Lì per lì sono tutte 10 in attesa dello sposo e hanno delle fiaccole. Devono alimentare queste fiaccole con dell'olio, del combustibile, perché possano continuare a tenere viva la fiamma. Lo sposo ritarda. Viene notte inoltrata, si addormentano e quando è il momento buono in cui lo sposo arriva, solo 5 sono preparate, le altre no. Non sono preparate perché non hanno più olio e le loro fiaccole sono spente. Non sono pronte ad accogliere lo sposo che viene. Sono talmente sciocche che vanno a cercare venditori di olio a mezzanotte. Trovano tutto chiuso, naturalmente, e quando ritornano la porta è chiusa e restano fuori. E bussano dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma dall'interno lo sposo dice: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa parabola riprende lo schema della parabola che chiude il discorso della montagna. L'uomo saggio costruisce sulla roccia, l'uomo stupido costruisce sulla sabbia. Poco prima, in quella finale del discorso della montagna, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco qui, parabolicamente, le ragazze stupide bussano dicendo: Signore, Signore, ma non entrano. Perché non hanno fatto la volontà del Padre. Ecco la chiave di lettura. Che cosa rappresenta l'olio? L'impegno personale, la risposta esistenziale di ciascuno. Per cui non è comunicabile. Non è semplicemente trasmettere una cosa ad un altro. Le sagge non possono trasmettere l'olio alle altre perché è l'impegno che è venuto meno e loro personalmente non hanno aderito. Si capisce che sono stupide nel momento decisivo, quando però è troppo tardi. Bisognava pensarci prima. L'obiettivo del discorso escatologico è proprio questo. Pensateci prima! L'altra parabola, quella dei talenti, mette in scena piuttosto una questione economica, un'amministrazione con le banche comprese. Un ricco signore affida a degli amministratori il suo patrimonio e parte per un viaggio. A uno affida 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il talento è, nel linguaggio antico, una unità di peso ed è un modo per quantificare l'argento. Un talento oscilla fra i 40, 60, 100 chili, a seconda delle zone, dei periodi. La parola talento dovrebbe suonare come per noi quintale. Affida il Signore ad uno dei suoi collaboratori 5 quintali d'argento. A quello che ne affida poco gli dà un quintale. E non è poca cosa. Non è una moneta da mettersi in tasca. È un quintale di monete. Quindi un patrimonio. che deve essere fatto fruttare. Un equivoco molto diffuso deriva dal fatto che nella nostra lingua italiana la parola talento ha finito per significare abilità, qualità, doti naturali. E allora i talenti che il Signore ci dà li identifichiamo come le nostre doti, le nostre qualità. E ognuno deve, si dice, esercitare le doti che ha ricevuto dal Signore. Di fatto, nella parabola si dice che quel padrone distribuisce in modo diverso il suo patrimonio, dando a ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi i talenti non sono le capacità. I talenti sono il patrimonio lasciato dal Signore. Come potremmo spiegarlo allora? Che cosa ha lasciato il Signore ai suoi discepoli? Qual è il suo patrimonio? Il Vangelo, la grazia, la Chiesa, i sacramenti, la parola di Dio. Possiamo esemplificarle in molti modi. È la ricchezza che ci è stata data, è il deposito, è quello che nella tradizione delle lettere pastorali si chiama il buon deposito, il deposito della fede. Deposito è un termine bancario che richiama da vicino l'immaginario di questa parabola. I primi due amministratori che hanno ricevuto un grosso deposito lo depositano in banca e cercano di farlo rendere. Quando il Signore torna, dopo molto tempo, restituiscono il capitale con l'interesse. Quel deposito ha reso, ha raddoppiato il capitale di partenza. Invece il terzo non ha fatto niente. Ha preso quel patrimonio e lo ha sotterrato. È stato inutile per lui. Quando torna il Signore, glielo restituisce tale quale, dicendogli: non m'è servito a niente, non ne ho fatto nulla. Capite che il dramma è di uno che dice al Signore: il fatto di avere conosciuto il Vangelo non m'è servito a niente. Il fatto di avere la Chiesa, i sacramenti, la grazia, la parola di Dio non mi è giovato a nulla. Il mio vicino di casa, ateo, di un'altra religione, ha vissuto esattamente come me, che avevo tutto questo patrimonio. È logico che il Signore reagisca dicendo: guai, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Il servo che non ha fatto nulla è chiamato malvagio e pigro. La vecchia traduzione diceva infingardo, termine toscano che vuol dire appunto pigro. Malvagio è sinonimo di pigro. È una parabola rivolta ai cristiani, a quelli che nella comunità cristiana hanno ricevuto il patrimonio di Cristo, il suo deposito della fede. Ed è bene che lo usino. Due di fatti lo usano, due terzi impiegano bene. Chi più, chi meno. Quello che aveva 5 talenti aveva anche più capacità. Ne ha già ricevuti tanti e li ha raddoppiati. Quello che ne ha ricevuto un po' meno significa che aveva meno capacità, ma l'ha raddoppiata anche lui. Vuol dire che l'impegno ce l'ha messo gli è servito. Il patrimonio evangelico ha portato frutto. Bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore. È l'annuncio della gioia per gli amministratori cristiani, per coloro che nella comunità cristiana hanno anche un ruolo importante nella gestione del patrimonio evangelico. Fedele è contrario di pigro. Chi è pigro non è fedele. Non usare è tradimento. Non far fruttificare il Vangelo è tradire l'incarico che il Signore ha lasciato ai Suoi. Possiamo vedere, fra la prima e la seconda parabola, una piccola distinzione. Nelle ragazze che aspettano lo sposo, possiamo riconoscere la situazione che precede Cristo. Possiamo vedere in quelle ragazze l'immagine di Israele che aspetta il Messia. Quando al momento arriva, alcune sono pronte e lo accolgono. E altre si accontentano della teoria, ma di fatto perdono l'occasione e non entrano nel regno. Invece la parabola degli amministratori è rivolta piuttosto ai responsabili della comunità cristiana, a quelli che vengono dopo Gesù, quelli che hanno ereditato il suo patrimonio. Ed è compito loro farlo rendere. Anche all'interno di questa comunità ci sono persone malvagie e pigre, come quello che è entrato nella stanza nuziale senza l'abito e viene buttato fuori. Così questo amministratore, malvagio e pigro, viene buttato fuori. Legatelo, gettatelo fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. L'ultima scena, quella che chiamiamo del giudizio universale, sembra una apertura appunto universale, dove le persone interpellate non sono né della tradizione di Israele né dell'ambiente cristiano, ma sono gli uomini in genere. Difatti, di fronte al Messia restano tutti meravigliati. Il re che siede sul trono dice: mi avete dato da mangiare. Non mi avete dato da mangiare. Ma sia gli uni che gli altri reagiscono dicendo: e quando mai? Non ti abbiamo mai incontrato per darti da mangiare, per non darti da mangiare. Non lo conoscono, non conoscono direttamente Gesù. Ma la rivelazione è: quello che avete fatto o non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me. È la rivelazione che il Messia ha come fratelli più piccoli tutti gli uomini. E l'atteggiamento che ognuno ha nei confronti degli altri uomini è il modo di relazione con il Messia. Trattare bene un altro uomo è trattare bene il Messia. Disprezzare un altro uomo è disprezzare il Messia. È il criterio del giudizio che vale per quelli che non hanno ricevuto il patrimonio del Vangelo, che non hanno l'attesa dello sposo e hanno vissuto o in modo buono o in modo cattivo. E il criterio è proprio quello delle opere di misericordia, l'accoglienza e il servizio dell'altro. Il capitolo 26 inizia con la tipica formula di conclusione. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua. Tutti questi discorsi sono ormai finiti. col quinto discorso termina la parte centrale del Vangelo. Segue l'ultima sezione che narra la passione, morte e risurrezione del Messia.